sana senza ricorrere alla violenza, perché attualmente c'è una grande paura che i social media ci dividono in destra e sinistra, no? Dove ci diciamo in echo chamber, camere dell'eco, che creano odio e dividono la società. Parole sagge che arrivano dal nuovo proprietario di Twitter, perché è giusto di ieri la notizia che Elon Musk si è comprato Twitter. Del resto la notizia era, diciamo, si diceva da parecchio tempo. Si
aspettava questa cosa, perché...
Beh, anche se la trattativa poi a un certo punto sembrava saltata, tra l'altro... La prima persona che la voleva far saltare era Elon Musk stesso.
Sì, ma diciamo, io ho sospetti chiari, cioè se io parteggio per quelli di Twitter, nel senso che probabilmente tutta la tarantella di Elon Musk serviva semplicemente perché lo scopo era quello, almeno secondo me, di fare cadere Twitter in borsa e quindi riuscire a recuperarlo con un costo inferiore.
Sicuramente questo è una parte enorme, una strategia piuttosto chiara, anche perché insomma, per il resto non si vede perché tu fai l'offerta, te l'accettano e poi ti arrabbi, non lo so, cioè secondo me è un po' strano, no?
Poi Elon Musk, diciamo, ce ne ha di queste cose strane, ecco.
Comunque, un acquisto che è andato via per 45 miliardi di dollari, e che è stato immediatamente seguito dal licenziamento di alcuni dei massimi livelli di Twitter, e insomma, come dire, tra l'altro tra queste anche del responsabile per la policy, che è stata proprio il tema in fondo al centro della scalata di Musk a Twitter, che non metterei tra la voce investimenti, cioè questo non è come quando Facebook si è comprato Instagram, quella era chiaramente una mossa di mercato, no?
Sì.
Cioè un rivale forte me lo compro.
Un rivale forte me lo compro e poi diciamo così espandi, perché il rivale forte aveva delle differenze, così tu ce l'hai entrambi e quindi espandi il tuo pacchetto di offerta.
Ma non è questo il caso di Musk, che non ha un altro social network, che per quanto chiaramente appartenga ad un capitalismo tecnologico, però non è proprio in quel settore, cioè sì, lui è più un drogato di Twitter che un
Musk,
Zuckerberg.
Musk la sua diciamo è uno che appunto ha puntato tantissimo alla tecnologia, però se voi andate a guardare gli investimenti tecnologici di Musk sono su tutt'altro campo: le macchine elettriche, le cose, le avventure spaziali, i satelliti di telecomunicazioni, cioè come dire, in un certo senso potremmo dire è un mondo più hardware quello che ha dato finora i soldi a Elon Musk.
Quindi questa mossa non la si può leggere come un investimento, e va letta probabilmente invece come una mossa di carattere ideologico, nel senso che sicuramente Musk l'ha promossa in questa maniera, e c'è da aspettarsi che almeno questo faccia parte, no, degli esiti di questo acquisto, perché Musk fa parte di quei gruppi, soprattutto, diciamo sì, solamente vicini alla destra che si fa chiamare anarcocapitalista o libertariana, sì, in base ai gusti,
sì, libertarian americani, che diciamo per collegarli al mondo italiano, il mondo in realtà non hanno un equivalente nel mondo italiano, forse il più vicino almeno che così si dichiara è Vittorio Feltri,
che però non è un mega miliardario,
però diciamo, se volete, il tipo di pensiero è quel tipo di pensiero.
Sulla scuola economica, perché poi invece no, per il resto appunto hanno una quantità di manie di grandezza che a Feltri fanno un baffo,
esatto.
Non perché sia un personaggio umile, ma veramente siamo su un'altra scala,
cioè nel senso, giusto per dirvi, vi ricordo che Elon Musk tempo fa, siccome uno dei pallini di Elon Musk è la conquista e la colonizzazione di Marte,
sì,
non della Luna, di Marte, che vi faccio notare che è una distanza leggermente superiore, un po' più difficile nei contatti, lui ha diciamo immaginato questa società ideale che si andrebbe a creare su Marte come una società finalmente libera, in cui è possibile fare sarà possibile fare impresa senza tutti i legacci, senza avere i legacci e i limiti di un'organizzazione statale oppressiva come quella che c'è da noi. Dove da noi si intende gli Stati Uniti, che comunque rispetto a noi è un'organizzazione statale vuol dire, dal punto di vista degli imprenditori, meno oppressiva.
Sì,
cioè
sì,
hanno molte meno regole imposte per tutelare i cittadini. Quindi, quindi diciamo, il suo idea di mondo ideale è appunto il mondo libertarian, il mondo, diciamo, dello Stato minimale, in cui lo Stato, per le massime di quella teoria politica, dovrebbe esistere solo per permettere alle imprese, ai privati appunto, di fare imprese e di fare i loro interessi, limitandosi semplicemente a colpire e a controllare la criminalità. Cioè, nel senso, lo Stato dovrebbe servire soltanto a regolare in questo senso, cioè non deve regolare l'impresa, non deve dirti guarda tu non puoi inquinare tanto, guarda tu questa cosa non la puoi fare, o guarda non puoi truffare i tuoi clienti in questa maniera, ma dovrebbe semplicemente dire ok, c'è uno che truffa gli imprenditori, pigliamolo, c'è uno che ruba o che fa violenza, ok, buttato in carcere, possibilmente privato. E che questa è l'idea del mondo che almeno dice di propugnare Elon Musk.
Sì, sì, ma che propugna, insomma, un po' tutto quanto quel mondo che da qui, no, spesso si chiama il capitalismo californiano. Poi la California è un posto grandino e magari non è tutto quanto uguale, ma è sicuramente vero che è un, no, diciamo, se ne intendiamo evidentemente non la California come punto su una mappa, ma come no, un frammento di cultura, indubbiamente dall'ambiente della Silicon Valley è sì, uscito fuori.
È un tipo di capitalismo che è comunque diverso dal vecchio capitalismo, diciamo, per strane negli Stati Uniti, dal capitalismo della costa est, che è un capitalismo più vecchio, più solone se vogliamo, più legato magari anche al capitalismo europeo, cioè più simile al capitalismo europeo, cioè meno rampante e più legato agli asset tradizionali.
E quindi questo mondo si lamenta ma tanto della incredibile censura che il che l'oppressione liberal, perché non dicono pluto giudaico massonico comunista,
masso,
eh?
Masso pluto giudaico,
okay. Sono delle parole che non, che loro non usano più, poi per il resto sono tali e quali a quelli che le dicevano no tali e quali no non
no,
è vero
quali no,
non
però,
sono tali e quali,
però il concetto
sono...
è che loro che sono libertarian ce l'hanno a morte con quelli che loro chiamano liberal, che poi diciamo se tu ti vai a guardare almeno dalla nostra prospettiva, perché questi sono termini tipici della politica americana, se tu vai a guardare dalla nostra prospettiva sì ci sono delle differenze, però diciamo, la differenza nell'agone politico europeo è molto più marcata. I liberal per loro sono liberal per loro si intende non liberale nel nostro senso, ma ovviamente i cosiddetti liberali di sinistra, cioè delle persone che non stanno mettendo assolutamente in discussione il sistema capitalistico, ci mancherebbe altro, ma stanno semplicemente dicendo che ok, ci vogliono i diritti civili, che non è soltanto una questione economica, che
sono
non
socialmente
è...
di sinistra,
sono
economicamente
socialmente
di destra.
Sinistra, economicamente di destra, socialmente di sinistra, diciamo che si potremmo dire vagamente, se vogliamo fare un paragone di tematico, i radicali, però diciamo vagamente
sì, sarebbero un paragone. Ecco, questo mondo proprio, cioè, se la vive male col fatto che Twitter, non solo Twitter, ma che in generale, a quanto pare, secondo loro, il grosso delle aziende tecnologiche rinforzano questa oppressione che viene dallo Stato, proibendogli cose tipo, che ne so, incitare al linciaggio delle persone o a fare un colpo di Stato.
Questa è libertà, questa è libertà di parola.
Esatto, questo tipo di libertà di parola loro ci hanno molto a cuore, tanto che vari di loro hanno spesso supportato delle, che ne so, il fare dei social network alternativi, anche tra l'altro tra quelli faremo anche qualche esempio, ma vari di loro no, sono stati coinvolti, lo stesso Peter Thiel di PayPal recentemente no, si era messo no, a fare un'app di dating per solo per persone di destra, un risultato brillante ha avuto, vi invito a leggervi la notizia perché è veramente ottima e quindi la mossa di Musk stesso l'ha annunciata dicendo un po' quando arriverò io cambieranno le regole del gioco e finalmente ci sarà un Twitter libero. Quindi quando parla del fatto di come gli piacerebbe fare un il mondo ha bisogno di una piazza in cui confrontare idee diverse, sta in realtà dicendo che Twitter ha bisogno di essere un posto peggiore di com'è,
sì,
che comunque
perché,
non è un granché,
perché l'idea nella frase che diceva Musk, di un'altra frase che ha detto Musk su questa cosa è che per ora c'è il grande pericolo che i social media si dividano in un social media di estrema destra e social media di estrema sinistra, cioè non social media, in camere dell'eco, diceva quindi in bolle di estrema destra e di estrema sinistra che generano più odio e divino la nostra società. Ora è chiaro che in questa cosa lui per le bolle di estrema destra sono i vari social media di destra, che poi ne parleremo magari, sono spuntati in seguito a cose tipo il ban di Trump da Twitter, oppure che erano già stati usati in questa cosa. Ma per lui le bolle di estrema sinistra
sarebbe Twitter
nel modo in cui è ora, che tutto si può dire tranne che è di estrema sinistra, cioè è un poco, io quando ho letto questa cosa ho visto immediatamente il parallelismo con la politica italiana, almeno nella declinazione per esempio che ne faceva Berlusconi, ma che diciamo è comune tra molti politici di destra, in cui sostanzialmente per loro la loro idea politica spanna da tutto il centro moderato, dal liberal fino al conservatore, al libertarian, cioè tutto rientra nella coalizione che però in Italia è quella di centrodestra.
E ogni altra cosa è la Pravda.
No, e ogni altra cosa è l'estrema sinistra, per cui sostanzialmente Berlusconi ha dato durante la campagna elettorale a Calenda dell'estrema sinistra, e questo è la stessa cosa. Cioè, dire che Twitter, che è un social network in cui non compare una decisa caratterizzazione a sinistra, semplicemente si sono limitati a cancellare i tweet che incitavano la violenza, come del resto fanno anche Facebook e altri.
Che è senz'altro quello meno noto per avere una guida evidentemente di destra.
Esatto.
No, è vero che dai leader di Twitter non sono mai stati fatti delle chiare associazioni a destra, come invece per il resto è chiaramente successo. È vero che sono stati tra quelli meno accusati, non si può dire non sono stati mai accusati, ma meno accusati, per esempio, no? Se guardiamo Facebook, autocitandoci nella nostra ultima trasmissione, raccontavamo di come di Facebook è ormai ampiamente provato del ruolo molto attivo che Facebook abbia avuto in vari contesti di discriminazione internazionale, tra gli altri particolarmente noto quello del conflitto israelo-palestinese.
Sì, quello che appare è che semplicemente che siccome Twitter, se vogliamo usare dei termini politici, appare il più centrista, cioè quello che non dici che chiaramente è inclinato a destra, allora automaticamente, nonostante non sia neanche inclinato a sinistra, tu lo consideri come estrema sinistra, semplicemente perché in un insieme di cose che sono tutte a destra, quello appare non inclinato a destra. Di conseguenza, allora, qui evidentemente è l'estrema sinistra. Ora, questa cosa ovviamente, questo acquisto di Musk ovviamente diciamo è sostanzialmente dichiarato, è anche il licenziamento dei tre di altri dirigenti di Twitter successivo, giustificato per costi, la giustificazione del licenziamento di questi dirigenti è che la riduzione dei costi del personale, che diciamo per essere lui che vuole rilanciare la piattaforma cominci con un taglio al personale, capisco che sono i dirigenti che guadagnano assai, però dico un taglio al personale.
Beh, non so se chiamerei un taglio al personale, nel senso
no,
che qui...
ma la giustificazione è quella, cioè è anche ridicola la giustificazione, perché tu spendi una quantità mostruosa di soldi e poi come licenzi i tre top manager, ok, tu li potresti licenziare semplicemente dicendo non sono in linea con la mia idea di gestione dell'azienda, avrebbe avuto più senso, no, le licenzi giustificandoli come risparmio di spese di personale. Molto, diciamo,
understatement.
È chiaro che quello che l'idea è che quello che succederà è che ci dobbiamo aspettare un nuovo Twitter in cui riammetteranno Trump, eccetera, e in cui la moderazione sarà probabilmente molto meno forte e più orientata dal lato che piace a Musk. Ricordiamoci che anche Elon Musk ha avuto i suoi piccoli problemi con Twitter.
Ah, sì, certo. Lui è stato sospeso, se non sbaglio, per un po' di tempo.
Perché anche lui faceva post, diciamo, era un postatore, diciamo, compulsivo.
A questo senz'altro.
Comunque lo è. Comunque faceva dei post di dubbio... dubbio gusto, cioè che lasciavano intendere cose che poi erano false, cose, informazioni fatte, rilanciate essenzialmente per fare salire o scendere in borsa. Vi ricordate la storia? Quale fu? Che cos'erano i Dogecoin?
Sui Bitcoin sicuramente Bitcoin, lui ha chiaramente usato la sua popolarità per, diciamo, proprio fare fluttuazione di mercato, che è un'operazione, come dire, discutibile quanto si possa fare, no? Per cui in qualche modo lui dava consigli finanziari, ma tra l'altro, vabbè, genio chi ci, no, chi ci crede, però comunque dava consigli finanziari. Ovviamente, come qual è il gioco? Se tu hai molto di una qualsiasi cosa e consigli a un sacco di gente di comprarla, e molte persone poi lo fanno, tante persone comprano, a quel punto il valore sale, tu vendi invece, sì, e chiaramente nell'andare contro mercato in genere ci guadagni.
È il giochetto, diciamo, è il giochetto che fanno gli operatori di borsa normalmente,
certo. Però chiaramente se hai un profilo Twitter particolarmente seguito o una quantità di quotidiani in cui comunque quello che tu dici fa sempre notizia in automatico, beh, è chiaro che la speculazione ti viene meglio.
Comunque, dicevamo, questa notizia appunto è una nuova agora, come dice Elon Musk, che ci sarà per la discussione, e probabilmente la userà per le sue per i suoi show. Ricordiamoci che Musk, diciamo, ultimamente è stato, diciamo, protagonista di varie sortite su vari argomenti, diciamo, che fanno vedere come probabilmente Elon Musk forse sarà invidioso di Trump, non lo so, oppure cioè fa sembrare che Elon Musk voglia interessarsi di politica pure lui. Probabilmente sta pensando che Trump è anche abbastanza anziano, come da, nonostante lui abbia fatto tutta la campagna elettorale per fare dicendo che Biden era anziano. In realtà lui non è che sia tanto più giovane di Biden.
Però si dinge meglio, dai.
Cosa?
Con quel color, sì, vivo, no?
Con quel carota. Arancione vivo. No, però probabilmente Elon Musk, siccome Elon Musk alla fine pesca nella stessa area, ricordiamoci, un piccola pausa di storia della politica americana. Donald Trump non era la prima volta che si presentava, quando si è presentato con i repubblicani, non era la prima volta che si presentava. Donald Trump si era presentato già
con i democratici
all'inizio, democratici, anche, sì. Perché si considerava un liberal, quello con cui c'erano i libertarian. Poi è passato ai libertarian, diciamo, presentandosi come indipendente in area libertaria, e poi ha scoperto che i repubblicani erano più facili da manipolare, bastava dire le cose giuste, ed è riuscito a scalare il partito repubblicano. Ora Musk, diciamo, sta facendo la stessa cosa, cioè quando era meno potente, chiaramente era visto nell'alveo di sinistra come gran parte dei grandi imprenditori della Silicon Valley, che sono visti come, diciamo, lato Partito Democratico americano, quindi sinistra nel modo di dire, però lato Partito Democratico americano. Ora che ha acquisito molto più potere, si è spostato molto di più su posizioni appunto tipo libertarian, come Trump. Io, diciamo, ci vedo che magari stia pensando a una possibile successione, e qui si sta preparando il campo in anticipo. Ricordiamo che Musk negli ultimi mesi ha fatto una serie di interessanti affermazioni, come il suo piano di pace per l'Ucraina.
Certo.
Che prevede sostanzialmente accontentare i russi. Poi che cosa aveva detto? La storia della rete Starlink, che dovrebbe diventare a pagamento pubblico.
Ma sinceramente a quello che dice Musk veramente non gli si sta dietro, perché è chiaro, come dire, che dirne in continuazione fa parte del suo personaggio, per cui non, a volte veramente no, mi chiedo se vale la pena, no, stare a leggere quello che nel dettaglio dice ogni volta, perché è il discorso complessivo che interessa. Ma se sei d'accordo, io da Musk passerei ad un altro wannabe imprenditore nel mondo dei social, direi in questo caso, permettimi di dire, non dei social di estrema sinistra come Twitter, ma di social da un approccio più moderato, conservatore.
Ma non me l'aspettavo da te. Chiaramente non è una cosa, non sono cose conservatori, perché è indubbiamente una persona che è quello che se l'è comprato, che non può essere tacciato di essere di estrema destra. No.
È quello che, di cui si parla, che lo sa,
di cui si parla, certo.
Di cui si parla. Allora, scusa del gioco parole, stiamo parlando di Parler, che è un social network che magari voi potreste non ricordarvi, avreste tutte le ragioni del mondo per non farlo, ma
così. Anche per non sapere che esiste. Diciamo che se sapete che esiste, probabilmente perché ve l'abbiamo, avete seguito la nostra trasmissione e noi abbiamo parlato altre volte, ma a parte questo è proprio difficile che in Italia si sappia dell'esistenza di questa cosa.
Sì, anche se comunque suppongo fiducia nel fatto che possano esistere fonti di informazioni al di fuori di questa trasmissione. Comunque vi dico che, per esempio, se voi scrivete Parler su un motore di ricerca, vedete che il primo risultato, che è chiaramente quello giusto, vi dice di ha come titolo: entra nella principale rete globale di free speech, di libertà di parola. E quando sentiamo parlare di libertà di parola, in genere viene da drizzare le orecchie e avere un brivido lungo la schiena, non perché non sia un concetto con delle potenzialità interessanti, ma perché mi sembra che all'ordine del giorno, quando c'è da parlare di free speech, spesso quello che si intende è la libertà, poi, no, di infamare, no, per esempio, no, chiunque abbia delle lotte e delle istanze sociali, no, in senso ampio, delle idee vagamente di giustizia. Spesso a questo si riferiscono i sostenitori del free speech in giro per il mondo, ed è il caso proprio di Parler, che tra le altre cose fu una scialuppa transitoria su cui,
sì,
passò
Parler sostanzialmente è diventato famoso in un brevissimo periodo di tempo, perché quando Trump fu espulso da Twitter, per continuare a, diciamo, a dare le sue teorie sui social, si unì a questo Parler. Parler era un gruppo, un social network dichiaratamente conservatore e dichiaratamente di destra, quindi sostanzialmente sosteneva già prima Trump, quindi sostanzialmente si è trovato in mezzo ai suoi. Cioè, invece di aspettare che fossero gli algoritmi dei social network a generare una bolla attorno a lui, si è scelto un social network che era già una bolla per i fatti suoi.
Poi però, ricordiamo, dopo se ne è scelto uno più bolla, perché
si è fatto il suo. Però Parler ha avuto questo momento di conoscenza nel mondo, perché altrimenti neanche noi ne avremmo mai parlato, che per questa ragione, perché Trump lo propose come scialuppa di salvataggio per le sue esternazioni subito dopo che era stato buttato fuori da Twitter.
E bene, con queste promesse, chi è la persona di cui si sta iniziando a parlare che forse potrebbe acquistare Parler? È una persona di cui, vi dico la verità, io ho scoperto solo da pochissimo di questo suo, diciamo, aspetto, che sinceramente non immaginavo, un po' così, cioè, perché ero mal informato e basta, ma vi devo dire che in fondo, no, mi ero, no, lasciato prendere da un pregiudizio che in effetti è un pregiudizio ingenuo, no, veramente, esatto, una persona, esatto, che non coglie le contraddizioni, cioè l'idea che in effetti poi lo vediamo quotidianamente che può essere anche falsa, che una persona nera non possa essere razzista e non razzista in un altro senso, proprio contro i neri. Evidentemente questo può succedere in tante forme. È il caso di Kanye West, Kanye West è il rapper, lui che è piuttosto ricco per motivi, appunto, legati al fatto che è un personaggio pubblico,
ha guadagnato un sacco di soldi con i suoi brani musicali,
forse, okay. Non tutti sanno che è sostanzialmente un nazista dichiarato?
Eh?
Un nazista dichiarato, direi?
Non lo so se si dichiara nazista, però lui si dichiara antisemita, quello è dichiarato,
sì, antisemita, e che ha preso questa ispirazione dall'antisemitismo, dal Mein Kampf.
Ed è dopo aver letto il Mein Kampf, ed è un ammiratore di Hitler.
Sì.
Sì.
Se è proprio nazista adesso, no?
Cioè, non lo so se diventa... si definisce nazista, però lui è un ammiratore di Adolf Hitler. Avrebbe voluto fare un album dedicato a Adolf Hitler, ma chiamarlo Hitler, soltanto che i produttori gliel'hanno proibito, praticamente. Chissà come mai.
Ma non sarebbe, no, perché uno, cioè, alla fine, no, pure i Sex Pistols, no, erano la svastica, cioè sono provocazioni, no, che magari agli artisti si concedono pure.
Sì, diciamo, a parte questa cosa, poi c'è tutto il pacchetto completo: è contro l'aborto, sostiene di essere stato vittima di eterofobia, ha sostenuto, sostiene che l'AIDS è un problema dell'Africa e non del resto del mondo. Questo è qua. Ritiene che bisogna adottare sempre posizioni estremiste. Questa è una posizione interessante, che io penso che manco Hitler aveva posizioni di questo genere, cioè nel senso lui ritiene, ha dichiarato che
mai più pragmatismo,
ritiene che bisogna sempre adottare una posizione estremista, perché una cosa o è del tutto buona o è del tutto cattiva, non c'è la via di mezzo. Poi che c'ho, non lo so, misogino.
Non so se i manichei la vedevano così.
La cosa interessante è che ha sostenuto pure che la schiavitù degli afroamericani è stata colpa degli afroamericani.
Quindi, che da afrodiscendente,
che interessante come teoria. Comunque, giusto per presentare questo personaggio, nel caso quando vi capita di sentire le vostre musiche, la musica, perché capiterà probabilmente nelle musiche di West, ricordatevi che state guardando una cosa tipo di un sostanziale nazista, ma neanche nazista.
Sì, qua c'è da rimpiangere John Wayne.
Ma neanche nazista neonazista, questo è vetero nazista, cioè proprio Hitler.
Non so se fare una graduatoria di quali è meglio e quali è peggio.
Non sto dicendo che è meglio o peggio, però dico, non stiamo parlando di Casa Pound, guardo, è uno che dichiara che dopo aver letto il Mein Kampf è un ammiratore di Hitler. Che è oltre quelli che noi normalmente chiamiamo neonazisti spesso fanno. Molti neonazisti di ora dicono,
tergiversano,
dicono vabbè, la teoria, la cosa, poi c'è stata la guerra, quella è stata una cosa, però la teoria. E invece lui dice proprio chiaramente: no, ok, è buono così, Hitler buono. Comunque lui si sta comprando
Parler. Hanno raggiunto un primo accordo e non è chiaro, ma insomma, se questo andrà in porto, quanto verrà pagato e sinceramente anche cosa mai potrà cambiare nella politica di Parler, nel senso, se l'acquisto Musk che compra Twitter questo potrebbe poi implicare anche dei cambi di policy effettivi, quindi avere dei cambiamenti. Sinceramente, su Parler, che è una roba in cui dentro ci stanno solamente persone di estrema destra e che ha già evidentemente delle policy molto permissive sui comportamenti tanto cari a questi gruppi, viene anche un po' da chiedersi come può andare peggio.
Comunque, in realtà il motivo per cui vediamo questa notizia non è perché noi siamo preoccupati della sorte di Parler e di se peggiorerà o non peggiorerà. Se peggioreranno i discorsi su Parler, ma perché, e questo è il lato comico della notizia, sostanzialmente quando c'è stata questa notizia che Kanye West, che tra l'altro non si chiama più Kanye West, ormai ha cambiato ufficialmente il suo nome in Ye, così, senza nome, senza cognome, senza niente, soltanto un'unica Y. Dopo che c'è questa notizia, era talmente ansiosa di darla in giro che hanno mandato un annuncio via mail a tutti i loro clienti VIP, cioè ai membri VIP di Parler. Peccato che questa cosa l'hanno resa pubblica, quindi sostanzialmente rendo pubblico identità e indirizzi email dei membri VIP di Parler. Sì, diciamo che questa cosa è la cosa comica, perché a noi non è che ce ne possa fregare più di tanto, però comunque fa vedere come
Per un social che è sempre stato abituato a favorire il doxing, cioè la pratica dell'esporre i dati personali delle persone come metodo per renderle poi di fatto diventano implicitamente delle liste di proscrizione, questo è letteralmente un autogol. Va bene, io con questo andrei a mettere un po' di musica, visto che ormai sono le 22:11 minuti primi, e però torniamo presto con qualche altra notizia d'attualità.